Yes? Ah, Mr. Friedkin. Okay, okay. I am Oronto Kana. Mr. Yes. 555 Bison. Okay. Thank you very much. I am ready. Veng, veng. Ciao. Okay. Vado.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Giocare con la tua inconfondibile leggerezza? Insomma, devi compiere un'altra impresa, l'ennesima, ma sarà solo l'ultima, prima della prossima. Buonasera da Torino e buonasera ad Adriano Panatta. Ciao Adriano.
Buonasera, ciao Marco. Quanta enfasi.
Non ha appena toccato la palla Fritz, Jannik Sinner batte un'altra volta dopo la finale di Flash in Meadows quest'anno Taylor Fritz. Well, look what the stork brung white. Little baby devil with the four tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt. E niente, siamo più vicini alla semifinale, che era il primo obiettivo di questa settimana. Vediamo come va la prossima. Sarà di nuovo una partita molto difficile con Danilo. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever
take a lead, it would be as running to break your feet. Real Madrid 98, vinto Segafredo Bologna 86. La squadra di coach e banchi perde la settima gara di Eurolega su 9 giocate quest'anno.
Finisce qui seconda vittoria in Eurolega per l'Alba Berlino, che con una prestazione eroica supera le assette Emporio Armani Milano 105-101, ma l'Olimpia l'ha buttata via nel peggiore dei modi.
Coach Messina, at the end of an incredible game in so many ways, a bitter loss I imagine for your team.
That we were disgraceful. We played the worst defense of the year in the worst moment for us.
Voglio bene a Sinner come fosse un figlio, data l'età, però non ci sono dubbi su quello che ho guardato ieri sera in televisione, perché se devo scegliere tra qualunque sport e l'Eurolega, io scelgo l'Eurolega, ma ognuno ha i suoi difetti. Conosco Guido Bagatta da molti anni, per alcuni di questi anni, i primi, lui non conosceva me, perché io lo ascoltavo mentre raccontava il football, l'NBA, il wrestling, insomma
tutto tranne il calcio,
tutto quello che era America lo ammiravo molto, lo invidiavo molto. Adesso lo conosco bene. Ciao Guido, grazie di essere qui.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, complimenti, studi meravigliosi, bell'ambiente, nonostante sia passato Cruciani l'ambiente rimane,
sì,
bello.
Non è frequentato benissimo, ma è bello.
Esatto.
Comunque poi parleremo anche di quello che ho in mano adesso, ve lo faccio vedere dato che abbiamo anche, dunque, il canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24, potete vederci in video, anche perché Guido è molto bello, è sempre molto elegante. Poi c'è questo libro di cui poi parleremo, Il Prescelto, manco a dirlo, uno dei più grandi sportivi ogni epoca. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, 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 anch'io diciamo mi unisco alle tue scelte di ieri sera.
Ormai Pier è diventato, è stato risucchiato dal basket, sì, totalmente.
Sì, sì. È un ritorno, non può farne un grande ritorno.
Però devi fare una roba, ritorno. Pier, per essere veramente uno dei nostri devi rinnegare la pedata, come diceva Aldo Giordani, la chiamava, sì, una parte della pedata. Devi rinnegare gli 0-0 tra due squadre di metà classifica in una giornata di novembre inutile. Quella roba lì devi dire che ti fa schifo. E non l'ho detto squadra.
Quella roba lì si rinnega da sola, dai. Quella roba lì si rinnega da sola. Io ho sempre detto che sono. Cioè, come gioco, io l'ho sempre detto, come gioco a me piace più il basket, come se parliamo del gioco in assoluto. Poi il calcio ha un insieme di elementi che lo rendono, bigger than life, quindi a parte che è meraviglioso, ma ha una estensione proprio di tutto ciò che rappresenta che è gigantesca, che è enorme, quindi insomma
non rinuncio a nessuno
dei due.
È vero, però siete d'accordo con me su un concetto, poi vi lascio andare. Allora, in una partita di basket bruttissima, almeno 5 cose belle, cioè un tifoso vinca o perda, va a casa e dice 5 cose l'ho visto, una stoppata, una schiacciata, un passaggio dietro la schiena. In una brutta partita di calcio, anche vera, tipo, correggetemi, Juventus-Napoli, può darsi?
Juventus-Napoli, sì.
Brutta, bruttissima, uno, è andata così, cosa ti ricordi? Niente, il freddo, scomodo e bruttissimo gioco in campo. Questo a favore del basket dovete darlo.
Sì, ci sono due cose.
Ma assolutamente, il basket ha una spettacolarità indiscutibile. Diciamo, il calcio ha un livello di tensione, adesso tu hai citato uno Juve-Napoli onestamente brutto, nel quale però insomma la tensione, la tensione, quindi l'intensità secondo me c'è sempre. Comunque sono d'accordo, ci sono partite di calcio anche molto brutte, partite di basket veramente brutte sono di meno, su questo non c'è discussione.
Cos'è, brutto? Poi possiamo fare della filosofia.
Poi secondo brutto, che io sono
brutto nel basket è tanti a pochi. Brutto nel basket tanti a pochi.
Sì, ma in tutti, gli sport. In tutti gli sport. Anche, una partita di hockey su ghiaccio, vince 11-1, la pallavolo 3-0.
Una partita che finisce 61-60, io divento matto.
Non sono un grande fan tantissimo dell'NBA, così adesso vi faccio qualche nemico in più. Non sono un grande fan dell'NBA, nel senso, soprattutto nella regular season, nel senso che appunto lì, secondo me, c'è una, non c'è una mancanza di tensione, però c'è una tensione diversa, insomma, da, poi Guido è un maestro della cultura.
Ma guarda, lì in NBA devi essere, avendo poi ormai con le app della NBA stessa, puoi scegliere di vedere tutte le partite che vuoi sempre, devi essere bravo a capire quella partita. Ad esempio, in questo momento dico una stupidaggine, i Clippers di Los Angeles non sono mai da vedere, perché sono un cantiere, infortunati. Altre squadre magari non famosissime, ma tipo Orlando, al di là che Banchero, il nostro semi italiano, è fuori perché si è fatto male, tornerà o è tornato. Comunque Orlando è divertente, c'è Wagner, i tedeschi che giocano, quindi anche lì bisogna scegliere. Milwaukee è un disastro, è meglio non guardarla. Non ti fanno niente, puoi scegliere, giocando 8 partite ogni giorno hai l'imbarazzo della scelta. Nel calcio io faccio fatica, anche quando c'è la Champions di adesso, che secondo me è una mezza bufala che tende alla totale, andare a vedermi una partita tipo di questo, Celtics Bruges, io faccio fatica.
Faccio fatica anch'io. Poi possiamo andare avanti a fare della gran filosofia, perché cos'è il brutto? Il brutto è tanti a pochi. Nel basket, ad esempio, dicevo 61-60, per me è bellissimo. Ma poi andrei più sul pratico, cioè parlerei di cucina. Sì, fegato in carpione, questa è la ricetta, quello che ci siamo messi io e Pardo ieri sera guardando.
Mamma mia.
Siccome Pardo ha fatto, non hai mica fatto anche un programma di cucina, Pier.
Non ho fatto, un caposaldo della storia degli 24.
No, esatto, ma siccome io non riesco ad aprire la busta di quattro saldi in padella, proprio non riesco neanche a aprire il mio
io neanche. Io per questo ho fatto il programma con il Dani, ho cercato di imparare qualcosa, ma ho imparato la teoria. Ieri sera è stata una bruttissima serata.
Ma sono tante.
Ho visto un po' di Olimpia, prima ho visto un po' di Fenerbahce, poi ho visto un po' di Monaco Stella Rossa, poi ho visto un po' di Olimpia, poi quando è iniziata la Virtus ho cominciato a vedere la Virtus, poi a un certo punto all'intervallo della Virtus sono tornato sull'Olimpia e speravo che non ci fosse più partita, invece la partita c'era e l'Olimpia è riuscita a incasinarsela in maniera incredibile e la Virtus dà una sensazione di povertà,
la Virtus è una squadra che non è fatta per l'Eurolega, è una squadra che ha dei pezzi che non ci sono, che se vuoi giocare in Eurolega, l'anno scorso c'erano per assurdo, o c'era un altro spirito, c'era un anno di meno per delle pedine tipo Hackett, Pelinelli e via dicendo, quest'anno se vuoi giocarti l'Eurolega, questa è una squadra che, e se ancora ci crede, deve rinforzarsi, deve prendere un lungo, deve prendere un altro giocatore di movimento che possa fare, non dico solo canestro, deve fare delle altre cose.
Però quando perde, alla fine dà sempre l'impressione, sai, l'onorevole sconfitta è un concetto lottatori. Che non mi piace, l'onorevole sconfitta.
No, ma Luca Ranchi è uno poi che sa motivare anche nel momento delle sconfitte, quindi non direi mai che la Virtus ha fatto una partita come quella che si è autodefinito giustamente Messina vergognosa, l'ha detto Messina di Milano, quindi non lo diciamo noi. Non direi mai che la Virtus ha perso in casa con Varese domenica,
sì.
Però perché ha giocato 4 partite in 6 giorni con un roster limitato. Però il problema c'è per tutte e due, diverso ma esiste per entrambe.
Sì, quanto a Milano, insomma, tu sei un grande cultore anche del cinema, no? Amici miei, non ho parole, o se ce le ho è meglio che non le dica.
No, vabbè, invece è giusto che la gente dica, anche perché Ettore, inteso come Messina, allenatore di Milano, è un grande allenatore ed è una persona intelligente, con i difetti che abbiamo tutti, quindi nessuno è perfetto, e anche tra i suoi ci mancherebbe, però è giusto, quindi ripeti la frase, amici miei.
Non c'ho parole, o se ce l'ho è meglio che non le dico.
Bravissimo, invece ce le abbiamo. Questa è una squadra che per vari motivi, non ultimi gli infortuni, però è venuta fuori male. Non ha un vero playmaker, perché Dimitrijevic è un buon giocatore, tre quarti playmaker. Mannion è un playmaker molto atipico, che prima pensa a portare a casa, diciamo, il canestro, poi a passare, peraltro passa molto bene. E Bolmaro e Casor non sono dei playmaker. Questo è quindi una squadra senza regista vero e proprio. Si è passati da Ciaccio Rodriguez in 2 anni a Bolmaro, fa fatica. E poi ovviamente in Eurolega, con l'infortunio di Nibo lì sotto, anche con squadre leggere come era l'Alba di Berlino ieri sera, impazzisci se non hai un lungo che non è McCormack, che è stato preso.
Uno ce l'avrebbe, ma è infortunato, c'è quasi lungo di gente, no, Josh Nibo.
Sì, esatto. No, qui c'è una, vabbè, a parte una sorta di sindrome berlinese, perché insomma ogni anno contro l'Alba, che è una delle squadre peggiori dell'Eurolega, e in un modo o nell'altro perde pure l'anno scorso, delle sconfitte incredibili. E no, sulla Virtus ieri io credo che il terzo di Paiola sia stato, a proposito appunto di playmaking, sia stato uno dei problemi grossi. La sensazione che dà in questo momento è di estrema fatica, cioè vince una partita col Maccabi e la vinci con un senso di sollievo incredibile, ti sembra una prestazione quasi eroica a tratti, e alla fine hai vinto in casa contro una squadra che non so se andrà ai playoff.
Beh, quindi, però
poi
però
giochi a Madrid, giochi a Madrid una partita secondo me anche buona tutto sommato nei primi 2 quarti, con Kleiber che dà qualche segnale di risveglio, con Schengeli e Cornier che si confermano 2 giocatori da Eurolega, e poi alla fine perdi di 12 e non hai neanche giocato male, e questa cosa ti fa un po' capire la distanza che c'è. Poi io credo che nello specifico, nel percepito, ci siano un paio di peccati originali su un paio di partite che onestamente la Virtus poteva vincere, perché una delle due in casa con fra Žalgiris e Bayern, e quella con la Svel fuori, e lì sai, penso che sarebbero cambiate tante cose,
ma per tre quarti anche con Milano,
ah, certo.
Tre quarti poteva vincerla, certo. Perché poi ha mollato,
sì, però
certo.
Insomma, non la considero, quello non lo considero un rimpianto. Per me gli impianti veri sono quei due, sono quei tre, cioè quelle tre partite dove vincere almeno una o addirittura due. A quel punto invece di stare 2-7 staresti 4-5 o 3-6, e sarebbe completamente diverso anche l'aspetto emotivo. Adesso hai 4 partite in casa nelle prossime 5, però insomma francamente mi sembra difficile pensare a un recupero. Non so neanche dirti quale sia la strategia migliore, nel senso che poi poi Guido lo segue abitualmente, insomma negli ultimi anni mi sembra che chi ha speso meno, chi arriva più profondo alla finale scudetto, sì, più riposato, è quello, sì, che ha più possibilità, no? Quindi Milano ha perso l'ultimo campionato perché aveva fatto comunque molto bene in Europa, non saprei neanche dirti, chiaramente non è puoi fare figuracce in Eurolega, e potenzialmente,
ecco, però
perché
attenzione, perché l'Eurolega, lo diciamo, visto che intanto chapeau a entrambi, perché stiamo facendo una mezz'ora di basket invece di, che di calcio, in un paese dove si parla troppo di calcio, quindi grazie, non da parte mia, da parte
tra di... poco però parliamo di calcio e poi torniamo a parlare,
vabbè, ma è importante, stiamo parlando di basket. Attenzione, che lo diciamo a quelli che seguono la Champions League di calcio, Milano può arrivare anche ultima, cosa che non succederà, e l'Eurolega la farà sempre perché socia fondatore benemerita di una situazione totalmente privata che non coinvolge assolutamente gli organi federali, come diciamo noi. Bologna invece ogni anno ha l'invito a partecipare all'Eurolega, e se arriva in fondo con un'intensità che potrebbe non essere quella che piace ai signori di Eurolega, l'anno prossimo questo invito potrebbe non arrivare. E siccome l'Eurocup, che è la seconda coppa, praticamente la Europa League, si dice che l'Eurolega la voglia dare in cessione alla FIBA perché perdono soldi e non sono soddisfatti, chi rimane fuori dall'Eurolega l'anno prossimo potrebbe finire in una specie di limbo, che per una grande squadra come Bologna, per tutto quello che c'è dietro il signor Zanetti e quello che ha fatto per la pallacanestro, non è il posto dove Bologna deve andare a finire.
Allora ci fermiamo un istante e poi per l'appunto diamo un'occhiata tra Londra e Roma, cosa sta succedendo, parliamo di proprietà americane, dato che c'è Guido Bagatti, quindi That's America, e poi torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dunque, poi sul basket ci torniamo, anche perché Guido Bagatta sta qui con me per tutta l'ora. Adesso però vi svelo una cosa, cioè i Friedkin ascoltano Tutti convocati. Come fai a saperlo? Ve lo racconto così.
Roma, Claudio Ranieri, se vogliono tentare di rimettere a posto l'annata, secondo me bisogna andare su Claudio Ranieri.
Questo l'ha detto Massimo Mauro da noi lunedì, non so se poi Massimo aveva preso le royalties dai Friedkin, però
o da Ranieri, forse più da Ranieri.
Però a quanto pare allenare la Roma ci andrà Claudio Ranieri. Chiedo lumi a Paolo Assogna, collega di Sky, nostro amico. Ciao Paolino.
Ragazzi, ben trovati.
Come sei messo col basket tu?
Beh, io ero tecnico federale.
Attenzione, allora siamo in famiglia, è una grande famiglia.
Ma perché chi ha questo passato, tipo Pedulla, che è nato a Reggio Calabria e ha iniziato con la viola a Reggio Calabria, perché non fate outing? Paolo,
No, Guido, a parte ti saluto, mi perdoneranno gli altri presenti per la mia preferenza per Guido, quindi confesso questa debolezza, non so
se ti perdona Pardo, ma io sì,
lascialo perdere Pardo,
capoccione amico mio, capoccione, pari a Bagatta improvvisamente poi, li sciogli come
poi Guido, tu che conosci anche Piero la storia del basket italiano, qui tra Stella Azzurra, il Dorado, Virtus Roma e Banco, quella generazione
master
là siamo
Valentino,
cresciuti
master.
Peraltro, e concludo, peraltro c'è una fame di basket qui a Roma, che nel momento in cui arriverà un imprenditore illuminato a sollecitare questo movimento, io penso riempire il Pala Euro sarà complicato, ma io credo che qualcosa del genere potrebbe riaccadere. Scusate la parentesi.
No, ma per carità, puoi andare avanti con la parentesi finché vuoi. Poi tra parentesi, questa era la quadra, nella parentesi tonda, come si faceva a scuola, mi dici se Ranieri va a allenare la Roma, poi la chiudiamo la parentesi tonda.
Ma è l'unica soluzione. Adesso stanno parlando, anche perché si stanno conoscendo, perché non si conoscevano, perché c'è la situazione emergenziale legata ai mesi da qui a giugno, ma c'è anche un futuro dove una figura storica con un curriculum ricchissimo, con l'età giusta, con l'esperienza giusta come Claudio Ranieri potrebbe essere coinvolto anche in un ambito differente da giugno in poi. Quindi insomma, diciamo che la chiacchierata racchiude tutti questi elementi insieme, ma non ci Carlo, non ci sono altre alternative. Io ho stalkerizzato tutti, mi perdoneranno. Adesso approfitto di tutti i convocati per chiedere scusa ad Allegri, a Mancini, a Montella, a tutti quanti che veramente li ho fatti neri sti giorni. Chiedo scusa qua.
Insomma, della serie poche idee ma confuse. No.
Sì, no, ma poi sì, la domanda, che visto che Paolo segue la Roma in maniera costante, io vorrei capire: i Friedkin hanno speso 1 miliardo, ok? I Friedkin io li conoscevo già prima per un motivo, perché lavorano con Toyota, sono ricambisti più diciamo fertili e ricchi d'America. Con 1 miliardo loro avrebbero potuto comprare un terzo da Fertitta, che è il proprietario degli Houston Rockets, proprietario di Casino e tante altre cose, una parte importante, quasi la metà degli Houston Rockets. Hanno buttato via 1 miliardo a Roma per una cosa che non conoscono, non si fregiano di avere negli Stati Uniti, perché nessuno sa che i Friedkin sono proprietari della Roma. Se vai a Charlotte in North Carolina e chiedi chi è il proprietario della Roma, ah, Mr. Friedkin, no, non lo sa nessuno. E allora, da uno che è lì dentro, io vorrei capire, Paolo, secondo te, ma perché stanno facendo tutto questo e hanno buttato via un sesto del patrimonio? Perché se tu vai a vedere, il Mr. Friedkin ha circa 6 miliardi e mezzo di patrimonio personale, detto da Forbes, visto che qui siamo solo al 24 ore.
Loro non ci ho mai parlato, come sapete tutti, esatto, non sono molto generosi nel distribuire informazioni, e sono arrivato molto vicino a loro e mi hanno dato una risposta che tu in qualche modo magari potrai elaborare per il tuo retroterra sul mondo stelle a strisce. Mi hanno detto che loro lo considerano un vanity asset. Quindi sta come risposta?
Allora, il mio vanity asset, sto pensando qual è comprare su Vinted capi completamente inutili. Questo è il mio vanity asset. Detto questo,
più o meno alle stesse cifre. No, io credo però che la presenza di Guido oggi sia quanto mai interessante su questo tema, perché io credo che si debba riconoscere a questa proprietà di essere appunto generosa, munifica, quindi l'impegno. Come quegli studenti a scuola, l'impegno non può essere disconosciuto, e anzi, giustamente Guido dice: ma chi gli ha fatto fare, no? Visti i risultati. Però questo secondo me ci racconta molto della distanza che esiste fra la cultura dello sport americano e la cultura dello sport europeo. Cioè, quello che secondo me è completamente mancato, e che in maniera diversa è un problemino che ha anche il Milan, anche se il Milan è sicuramente più avanti in questo momento come risultati tecnici, questo è indiscutibile, è una certa... è proprio il know-how, cioè è proprio il conoscere le peculiarità, anche le follie, perché poi molte cose viste da fuori sono anche follie. Insomma, il Milan l'anno scorso è entrato in depressione con i suoi tifosi perché lo scudetto l'ha vinto l'Inter. Se l'avesse vinto il Napoli o una non rivale diretta come l'anno prima, sicuramente, ti dico, il primo esempio che mi viene in mente, no? Il concetto di rivalità, il tifo, il derby, ecco, queste cose qui mi sembra che... perché poi dal punto di vista, diciamo, infrastrutturale, degli investimenti, insomma, non è che si può, non si può dire molto. Poi io lo dico tutti i giorni, secondo me il problema vero, il peccato originale è stato l'addio di Mourinho, perché Mourinho evidentemente faceva mille lavori, piacere o non piacere, a me non piaceva del tutto, però avrei almeno aspettato la fine dell'anno, e come dicevo un anno fa, poi a quel punto bisognava fare una valutazione o di continuare con lui o di prendere un'altra strada, andando a scegliere magari anche un allenatore giochista, ce ne sono di molto interessanti, per provare a fare un calcio diverso, più divertente, più propositivo. Ma quello è stato lo snodo che poi ha creato tutta una serie di casini a ripetizione. Posso chiedere a Paolo Assogna, De Rossi non è stato mai chiamato, perché quella anche era una soluzione sulla carta, al di là degli aspetti economici, che ce l'hai già sotto contratto, ed eventualmente se avesse detto di no potevi transare, ma anche dal punto di vista tecnico, insomma, De Rossi comunque ha partecipato alla campagna acquisti, è stato mandato via, secondo me, in maniera folle, dopo 4 giornate, niente, non è stato
mai stato chiamato, tra l'altro. tra l'altro nella Hall of Fame a Coverciano l'altro giorno ricordava ovviamente la sua volontà di ritornare un giorno, e ha nominato anche il presidente Friedkin ricordando che si era lasciato bene. Vi racconto un aneddoto in questo senso: una volta esonerato Daniele De Rossi ha lasciato Trigoria, ma si era dimenticato un oggetto, quindi è rientrato a Trigoria e ha incontrato casualmente Dan Friedkin, che individualmente ci si è fatto una chiacchierata, gli ha detto: noi abbiamo preso questa decisione con sofferenza, tu sei nel nostro cuore, eccetera eccetera. Conferma che si sono lasciati bene dal punto di vista umano, ma i Friedkin hanno considerato Daniele De Rossi acerbo e la scelta di fargli un contatto triennale sbagliata, per questo non hanno mai preso in considerazione, Paolo, l'ipotesi di richiamarla.
Al di là che per De Rossi ha la faccia se dice di essersi lasciato bene con un triennale, certo, praticamente ha sistemato 7 generazioni, però la mia curiosità è questa: ha un padre, un figlio come i Friedkin o Friedkin siano, che sanno poco o nulla di tutto questo di cui stiamo parlando? Chi è che li consiglia? Cioè, tutte queste cose, chi è che gliela ha dette? Ad esempio, dell'esistenza di Ranieri, io sono sicuro che Friedkin Junior non sapeva assolutamente. Vorrei capire chi è che dà questi consigli pseudotecnici a della gente che giustamente ci mette i soldi e vuole fare quello che vuole, nel senso, sono soldi loro, ci mancherebbe altro.
Allora, io adesso devo, questa domanda la lasciamo nell'aria, la riprendiamo dopo, perché rispettiamo gli orari della borsa, salutando Luigi Pardo, salutando
in 30 secondi.
Non ce l'ho, Pier, in 30 secondi. Me picchiano, me menano.
Però insomma Ranieri è una scelta di buon senso, soprattutto se poi a fine stagione dovesse eventualmente passare, avere un ruolo da direttore tecnico e costruire, aiutare a costruire la Roma del futuro.
Bene, ci fermiamo per la borsa e torniamo. Grazie per Luigi Pardo, grazie a Paolo Assogna, mi tengo Guido Bagatta, a dopo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Io abolirei il tiro da tre, ha rovinato il basket, userò solamente quell'arco lì e tutto questo spazio qui tranne le schiacciate. No, stupido. Mi stai dicendo che vuoi rinunciare al 75% della zona di attacco? Fai una finta da tre, abboccano la finta tutti, fai un palleggio, arresto tiro, è troppo facile. Prendi LeBron James e Kevin Durant e Steph Curry e li fai giocare contro la squadra degli anni 80 con le regole degli anni 80 e non tiro da tre. Cosa succede? Larry Bird e Julius Erving e Michael Jordan e Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar cosa fanno contro questi ragazzi di oggi? Li spazzano via.
Coach Dan Peterson presenterà Il prescelto, In volo con il prescelto, che è questo libro che hai scritto tu, Guido Bagatta, sabato con te, no?
Sabato alle 18:30 a Book City, al Teatro Parenti, parleremo di basket. Questo è un tentativo, speriamo riuscito, di uscire un po' dai libri di sport veri e propri, che sono solo per chi si intende di basket o di calcio. Quando, chiacchierando con gli amici di Cairo, è uscita questa proposta, io ho detto: io non voglio fare una biografia di LeBron James, anche perché a chi frega, scritta da un italiano, una biografia su LeBron James che chiunque va su Wikipedia e la trova, perché lì c'è scritto tutto. Quindi voglio usare, se mai mi potesse ascoltare, ho usato LeBron James per raccontare una storia di basket, cioè le tantissime cose che mi sono accadute. Vedere Magic Johnson quando avevo 20 anni a bordo campo giocare pivot, schierato sotto canestro come fotografo con una Kodak Instamatic perché non mi davano l'accredito e quindi ho fatto finta di essere un fotografo, aver passato una settimana con Michael Jordan che poi mi voleva regalare le famose scarpe che poi sono andate all'asta a $700,000, io ho detto di no, regalare a un bambino, piuttosto che Kobe Bryant da bambino che veniva a Roma al Messaggero a palleggiare nella hall dello Sheraton perché suo papà era amico di Danny Ferry, di Brian Shaw, i due americani. E sono mille aneddoti. Dan Peterson con Pat Riley negli anni 80 a Salso Maggiore, Ho avuto la fortuna di essere in mezzo, non solo per il basket, anche per lo show business, in mezzo a mille storie, e quindi la scusa, ma poi c'è anche tutta la storia di LeBron James, in un volo tra Milano e Los Angeles per andare a vedere quello che poi è successo, ovvero LeBron James che ha giocato con suo figlio la prima partita della storia, non dello sport, perché nel baseball e papà e figlio, i Griffin, avevano giocato a Seattle. Però comunque una cosa a livello di marketing spaventosa che rimarrà nella storia.
Senti, volevo farti una domanda personale, se posso. No, ho detto prima in apertura che io ti conosco da moltissimi anni, non c'è tutta questa differenza di età tra me e te. Tu invece ci conosciamo personalmente da un po', 15. Però ti conosco da 30, fai conto. Ecco, tu e l'America.
Allora, io e l'America, il rapporto che avevo con l'America, ci andavo molto spesso. Sì. L'America vera che ho vissuto, la mia America, sì, degli anni Ottanta. Tutto, diciamo, la favola finisce con Lights, quindi non per mie pratiche, ma perché cambia la mentalità proprio americana.
Tutti hanno cominciato ad andare in America come?
Nel 78 come studente a fare lo scambio, e poi sono rimasto a fare il bagnino perché nuotavo in una spiaggia del New Jersey a Sandy Hook, che è di fronte a New York. Poi sono tornato nel 79, ho fatto 6 mesi in giro con 3 amici che avevano finito la maturità con me. Abbiamo comprato una macchina a New York, la macchina si è rotta a Los Angeles, abbiamo iniziato a luglio, si è rotta a Los Angeles a novembre. Molti, anzi 2 su 4, sono tornati in Italia per studiare. Io, che ero l'asino del gruppo, sono rimasto lì, e da lì è iniziato tutto l'ambaradan, compresa la famosa lettera a Mike Bongiorno, che ha pubblicato anche il Corriere come aneddoto, dove io scrivevo a Mike Bongiorno chi ero, cosa facevo. Ho tornato in Italia per le vacanze di Natale, Mike Bongiorno ha chiamato a casa mia e mia madre per 2 volte gli ha buttato il telefono in faccia. La terza ha detto: guarda, c'è uno che, io parlando con al telefono, Mike mi ha convocato a Mediaset, e sono diventato così il telecronista del football americano e poi del basket. Sì. Quindi quella è la mia America. Poi ha vissuto tante cose, un paese giusto ma ingiusto, un paese che è passato attraverso mille situazioni, un paese di bigotti, un paese di libertini eccessivi, e il paese degli estremi. Però comunque, visto che qui si parla di libertà di parola negata o non negata, l'America è l'unico paese dove chiunque può dire qualsiasi cosa. Per assurdo, siamo al peggio del peggio, il Ku Klux Klan esiste ancora, lo dice spesso Cruciani, è una cosa terrificante, però è nel discorso della libertà di parola, ci sta anche quello. Ma torniamo allo sport, così come nello sport tutti dicono molto di più che in Italia.
Sì, ad esempio questo signore sulla copertina del libro tuo che ho in mano.
Lui si è schierato con...
Così come Magic Johnson si è schierato con chi ha perso poi alla fine.
Assolutamente, e non ne pagheranno le conseguenze, perché io leggo le vendette di Trump, saranno a livello politico, ma state certo che continuerà a essere un quarantenne che gioca come un 25enne lui. Cantanti, Bruce Springsteen continuerà a vendere i suoi milioni, Taylor Swift continuerà a avere un miliardo di
Kelsey.
Assolutamente, non cambia niente, da quel lato lì non cambia niente. È un paese strano, difficile, però come sempre affascinante per tante cose, a partire dalla borsa. Io sono un grandissimo appassionato del Nasdaq. Gioco poco in borsa, che poi giocare in borsa non è la giusta parola, investire
in borsa.
Uno che gioca in borsa è uno
stupido.
Gioca a
casino.
Vai a Campione d'Italia, giochi a casino. In borsa si investe non col piacere di perdere, come hanno quelli che giocano realmente. In borsa vuoi guadagnare, ma lo devi fare con la testa e non perché giochi in borsa. Quindi è sbagliato.
Sì, è sbagliato concettualmente. Il refrain di questo libro, il più grande di tutti: io ho visto LeBron James giocare dal vivo ad Atene 2004, ero un ragazzino, era grosso circa la metà di adesso,
sì,
lo ricordo per i piedi a papera,
certo,
ricordo che era già il prescelto, ricordo che era il nono decimo di quella squadra che andò malissimo ad Atene. Si sapeva già che sarebbe stato questa cosa qui, quanto grande non potevamo solo intuirlo. Ora c'è il refrain, è il più grande di tutti i tempi, che è un gioco stucchevole, perché è bellissimo, però come fai a paragonare epoche diverse?
Allora, come diceva Peterson, che diceva che avrebbero perso con gli altri, io ti chiedo, tu sei appassionatissimo di tennis, John McEnroe contro Jannik Sinner, è impossibile dire come sarebbe andata, perché McEnroe giocava con la racchetta di legno
diverso.
Giocava con la racchetta di legno, le scarpe di LeBron James rispetto alle scarpe di Magic Johnson, che erano delle Converse che io ho a casa, sono le scarpe di LeBron James, delle scarpe del, non più della NASA perché di Musk, cioè elaborate in laboratorio. Quelle di Magic Johnson erano le stesse scarpe che usavano i suoi fan per strada, per andare dappertutto, tant'è che quelle scarpe, le All-Star di prima, hanno poi per gente che ha giocato sul cemento, sul parquet, hanno anche generato dei problemi proprio fisici, sì, perché non erano scarpe costruite per giocare a basket. Adesso c'è tutto un altro mondo, che sia realmente il migliore di tutti i tempi è impossibile dirlo, io lo scrivo, sì, nel libro. C'è una frase di Isaiah Thomas riportata nella controcopertina, sì, che parla di numeri, dice: se LeBron James è il miglior marcatore dell'NBA, questo o quell'altro, è diventato anche meglio di me negli assist, siccome i numeri non mentono, lui è il migliore di tutti, punto. Ed è un modo per escludere la competizione. Se mi chiedi chi è il migliore, io non so, forse Magic Johnson, perché da bambino, da ragazzino, è stato quello che ho visto per la prima volta dal vivo. Tra l'altro la mia prima telecronaca qui in Italia era una telecronaca di un All-Star Game dove ha giocato Magic Johnson a Bologna, da Bologna a Milano. Tutti se lo dimenticano, fine anni 70, inizio anni 80, c'è stato un All-Star Game dove sono venuti i grandissimi prima, e poi è arrivato Magic Johnson, hanno giocato Dr. J in Italia prima del boom del basket.
Maglia, latte, sole,
bravissimo,
Julius Irving e Moses Malone.
Bravissimo, bravissimo. Anche Magic Johnson è arrivato in Italia, credo che abbia giocato poi a Bologna. Comunque ci sono stati, io li ho visti dal vivo. E poi il bello comunque è discutere di queste cose. Se mi permetti, nel mondo del calcio questo è un discorso che non si può fare, perché Maradona e Pelé vincono sempre tanti a pochi, e Maradona vince su Pelé perché è più fresco.
Sì.
Ronaldo e Messi non si possono inserire in quel discorso, è infattibile. Qui invece James, che ha 40 anni fra poco e gioca con uno di 25, lo inserisce tra Magic Johnson, Dr. J,
Michael Jordan
che mancava, e se vogliamo anche Kareem Abdul-Jabbar e anche Larry Bird, cioè. Vedi, però ci sta, nel calcio non si può fare.
Ci fermiamo per il traffico e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Guido Bagatta, abbiamo iniziato parlando di basket, abbiamo proseguito più o meno parlando di basket, chiudiamo parlando di basket.
Grazie.
Segui ovviamente, tutti lo sanno, Eurosport, non solo i telespettatori di Eurosport, il campionato italiano. Come lo vedi quest'anno? Adesso c'è Trento capolista e poi non si sa.
Allora, il campionato italiano di basket è curioso, perché per certi versi può essere considerato meglio degli anni scorsi, per certi altri peggio. Tra l'altro poi tutto il basket europeo prima o poi dovrà scontrarsi con la fuga dei ragazzini, perché adesso al college pagano tantissimo e sono decine gli italiani buoni che, piuttosto che non giocare nelle serie minori, vanno a guadagnare dei soldi e giocheranno, che ne so, a Nebraska piuttosto che a Utah State. Trento è avanti per un motivo principale, che si chiama Paolino Galbiati, che è l'allenatore del futuro. È un allenatore che di solito viene definito player coach, cioè uno degli altri, uno dei suoi giocatori, in questo caso ancora di più, perché se voi andate a vedere una partita di Trento dal vivo, Galbiati fa il riscaldamento con i suoi giocatori, non entra dopo come molti dei suoi colleghi, cioè è uno dei suoi giocatori. Trento ha 10 giocatori tesserati, 5 americani, 5 italiani. Dei 5 italiani, a parte un nonno argentino che fa ancora la differenza, sì, sono tutti ragazzini, o quasi tutti, ed è il basket del futuro, perché ha un budget limitato, prima in classifica, e fa divertire, grazie soprattutto a Galbiati.
Andrea Nardelli è general manager dell'Aquila Trento. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dice bene Bagatta?
Dice bene, sì.
Tanto non sapevo, Andrea, che ci fossi. È apparsa la tua foto adesso e ho detto, oh là là. Quindi non, è, non era piaggeria, assolutamente.
Ci siamo incrociati l'altro giorno, sì, con certo. Milano.
Non è una, beh, non è, che l'Aquila voli non è una novità assoluta. Due finali scudetto negli ultimi anni.
Però lì era un altro budget, questo è un budget
era
più attento.
Era geologica, no. Non è tanto una questione di budget, perché il budget più o meno era simile, era un altro basket in Italia.
Sì, adesso com'è?
L'ha detto prima Guido, direi è molto competitivo, ogni anno per certi versi si alza il livello. Magari si perde qualcosa, però tendenzialmente le squadre hanno davvero aumentato tutti i budget rispetto alle finali scudetto. Banalmente c'è la Virtus Bologna, che al tempo non era la Virtus Bologna di oggi, non c'erano piazze come Tortona, non c'erano piazze come Trapani, davvero l'asticella si alza anno dopo anno e competere è sempre più difficile.
Sì, tra l'altro voi, insomma, come non, Trento non è un'enclave storica del basket, però è una realtà anche molto importante per il suo territorio. So che fate un sacco di cose, progetti sociali e territoriali con la Club.
Ma noi abbiamo, come dire, siamo partiti da un presupposto che era non possiamo puntare a vincere, no? Ammetto che scendiamo in campo sempre per vincere, però la vittoria di uno scudetto, di un trofeo, non è utopia, però non può essere il nostro obiettivo stagionale. Quindi per riuscire a creare un movimento in una terra qua di pallavolo, perché noi siamo, questo è l'undicesimo anno di Serie A, ma la pallavolo è in Serie A da 23 anni, dovevamo riuscire a offrire anche qualcosa di diverso. E ascoltavo prima la trasmissione, noi abbiamo l'America che ci insegna cosa fare, e se l'NBA ha NBA Cares, perché Aquila Basket non doveva avere un progetto sociale? Quindi da lì siamo partiti, oggi l'abbiamo sviluppato, ci occupiamo di ambiente, abbiamo progetti sul territorio legati appunto a tematiche ambientali, abbiamo fatto il primo bilancio di sostenibilità, insomma non è solo pallacanestro.
Non è solo, oltre al basket c'è molto molto di più, e questo è estremamente, vabbè, per me che sono un basketaro, estremamente, mi rende estremamente orgoglioso. Grazie, ci sentiamo presto, Andrea. Grazie davvero.
Grazie.
Complimenti a loro, perché hanno fatto veramente un lavoro clamoroso anche di scouting, perché tipo Jordan Ford, che rischia di diventare l'MVP del nostro campionato, onestamente l'hanno trovato non con il lanternino, però lo potevano prendere tutti, l'hanno preso loro.
Sì, e complimenti anche a te, Guido.
Grazie.
In volo con il prescelto.
Grazie. Con
te. È bellissimo. Ci troviamo quando se Radio DJ, se Sport Italia non chiedono troppi soldi, ogni tanto ti chiedo in prestito.
No, io vengo, sono libero, guarda, ho fatto i miei contratti dicendo posso dire e fare quello che voglio, nei limiti ovviamente.
Nei limiti del possibile. Grazie Guido.
Grazie, un abbraccio.
A molto presto. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.